Bene, siamo tornati per quest'ultima parte di Maracanà, prima di dare la linea a Piazza Affari, a Cristiano Cesarini, Alessandro Sticozzi, poi dalle ore 18 invece a Tutta C, come sempre, da lunedì al venerdì, doppio appuntamento, la mattina dalle 10 alle 11 e poi dalle 18 alle 19. Tra l'altro siamo partiti, Stefano, con un sacco di interventi tra presidenti, allenatori, giocatori, c'è molta disponibilità anche a raccontare delle storie, mi piace questa... Sì. Questa iniziativa. Allora, Stefano, da recuperare un po' di messaggi ancora prima dell'ultimo. Ma guarda chi vedo in video, attenzione, guarda che sorpresa che ci abbiamo oggi.
No, a proposito di Teleuniverso, presidenti, allenatori, appunto, mancavo io.
Cara Aurora Folcarelli, ciao Aurora, ben trovata.
Ciao Aurora.
Che bello vederti qua con noi.
Ti ciao saluto. Marco, ciao Stefano, come state?
Noi benissimo,
bene,
noi
tu?
Benissimo, noi benissimo, tu?
Ma si sente un po' la stagione sulle spalle,
tutti i giorni. Però noi ci divertiamo comunque.
Infatti vi vedo sempre freschi freschi.
Ma noi, grazie Aurora, grazie.
Sarà perché siete giovani, siete i tanti, quindi
giovani,
sempre
insomma,
freschi.
Grazie del complimento.
Sempre freschi, è vero, perché... Si arriva a questo momento della stagione che sia un po' esausto.
No, noi siamo freschi perché qui c'è dell'aria fresca soprattutto.
Esatto.
No. Avete l'aria condizionata?
Per forza, sennò come si fa? Okay. Senti, cara Aurora, visto che chiudiamo questa parte di trasmissione, mi fa molto piacere averti ospite con noi, insomma, condividiamo il lunedì sera con Gol di Notte, però... Parliamo di tanti temi, tra cui le romane, il Frosinone, un po' in generale tutto, la corsa Champions, la salvezza. Ma ne parlavamo prima con Stefano, questa vittoria del Frosinone è importantissima, ha riaperto, ha dato un po' di aria più leggera al Frosinone, l'ultima vittoria, una classifica fuori dalla zona rossa. Che si dice dalle vostre parti?
Si dice che il Frosinone è salvo già, no? Scherzo. Comunque c'è tanta speranza in più rispetto a questi mesi. Sono stati mesi molto duri, difficili da superare. Adesso la vittoria comunque ti dà il là per poter sperare. Poi calcolate che il Frosinone con gli scontri diretti è messo benissimo, quindi anche questo aiuta poi a sperare ancora di più. Mi dicevano Gerli e Giovanni Giuliani, che voi conoscete che loro hanno fatto già il calcolo, 35 punti, Frosinone salvo, quindi sono 31, mancano pochi punti, soltanto
mancano
che
4.
Ci sono due partite molto difficili all'orizzonte, perché con l'Empoli, anche se in base agli scontri diretti, poi con l'Empoli, anche se dovessimo arrivare a pari punti, va bene per il Frosinone, però io la vedo dura sul campo dell'Empoli, e poi con l'Inter non mi fido sinceramente, con l'Inter in casa.
Te che dici, Stefano?
Ha detto bene Aurora, insomma, non è scritto nulla. Non lo so, 35 possono bastare?
Sono 4 punti, mi sembrano un po' pochi.
Sì,
è vero che c'è la prossima partita, secondo me è una partita chiave, assolutamente.
Certo.
Ma poi sto pensando,
potrebbe essere
anche un pareggio.
Però guarda, io credo che il Frosinone stia bene. Cioè l'Empoli se la dovrà sudare la partita col Frosinone. Cioè, non la vedo così...
Una cosa positiva sai qual è?
Come l'avessi chiesto un mese fa
ero preoccupatissimo.
Esatto. Io ero invece adesso, secondo me, come hai detto tu, non prende gol. Stanno lì, creano, giocano, stanno bene. E quindi sarà dura per l'Empoli. Non lo so.
No, io un mese fa ti devo dire...
Poi c'è Aurora, ha detto bene l'Inter, e poi Monza, e l'Udinese è l'ultima in casa.
Ecco, con l'Udinese anche magari sarà lì proprio la partita clou della stagione, il gran finale del Frosinone, secondo me.
Sì, quello è... Ma già ripeto...
Guarda,
la partita...
io vedendo il calendario, perché qui ci stiamo cervellando, Aurora, quindi per la Champions League è tutto un guazzabuglio, un rebus, e anche per quanto riguarda la lotta alla retrocessione. Io credo che, dando un'occhiata al calendario, credo che l'Udinese rischi molto. Il Verona, le
non
ultime.
Vorrei però, ragazzi, che l'arrivo di Cannavaro avesse riacceso gli entusiasmi.
Però ieri, per esempio, è andata male, hai preso un punto, non è che devi battere il Napoli, cioè l'Udinese è costretta a fare tanti punti.
Ieri se batteva il Bologna era un risultato incredibile.
È incredibile, esatto. Però insomma, che Napoli te la regala. Voglio dire, anche l'Udinese c'ha un calendariaccio. Poi l'ultimo a Frosinone. Il Verona invece, le ultime due, non ha queste grandissime partite che possono, cioè può arrivare anche, capito, poi il Cagliari con un punticino può uscire fuori con qualche punticino, quelle che devono stare.
Il Cagliari gioca stasera, vediamo che cosa fa,
vediamo che cosa fa, certo,
perché se dovesse prendere punti anche stasera penso che sia un po' fuori dalla lotta.
Io Lecce e Cagliari le vedo fuori,
pure io vedo più dentro l'Udinese, come stai dicendo tu. La vittoria del Frosinone è stata importantissima e adesso vediamo prossima gara con l'Empoli. Perché...
Per me tra Udinese, Verona, Empoli, rischia l'Udinese. Di... Sassuolo serve un miracolo. Quindi sono già Salernitana retrocessa, Sassuolo seriamente indiziata,
sì.
E la terza. La terza, no, Udinese, ma... Frosinone, Empoli, Verona, scegliete voi.
No, ma la cosa del Sassuolo è stato l'atteggiamento di ieri sera, che proprio sembra di resa totale.
Sì.
Sembra di resa totale, quindi questo fa in un certo senso dispiace per il Sassuolo, ma magari fa piacere agli avversari.
Ma
allora
lì a Frosinone, perché... insomma, l'ambiente adesso ci si crede maggiormente.
Ci si crede, no?
A parte la scaramanzia, carico, non bisogna andare
a... carico, ragazzi. L'ambiente non ha mai, devo dire, nessuno mai qui ha gettato la spugna. Anzi, anche quando si era in zona retrocessione, e Frosinone è rimasto un bel po' in zona retrocessione, comunque il popolo giallo-azzurro continuava a sperare e a tifare. E poi la carica si è vista di un ambiente intero domenica alla partita, sabato scusate, alla partita, quando è stato accolto il pullman del Frosinone allo stadio in maniera come veramente tanto tanto eclatante, quindi la gente continua qui a crederci tanto, ci si crede tanto e ci sperano ancora tanto.
Quanti tifosi andranno ad Empoli?
Ancora non abbiamo il dato preciso, però io ho visto già che la curva si è adoperata con molti appelli, quindi secondo me ad Empoli arriveranno in massa.
Beh, questo è sicuramente, ripeto, una partita importantissima. Dove Stefano, secondo me, io non escluderei nemmeno un possibile pareggio tra Empoli, certo, e Frosinone.
Che sarebbe un risultato,
capito? Però sarebbe pareggiare fuori casa per lo Frosinone.
Vince
sarebbe...
questo scontro diretto, secondo me, è salvo al 75-80%.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E vediamo. Insomma, ci sono ancora quattro partite molto delicate, a partire appunto dalla prossima. Il dato, però, io sottolineo ancora una volta, Stefano, importante per il Frosinone è quello di cassare meno gol.
Le
ultime 5 partite, 3 gol. Esatto, ma perché, per me in questa lotta qui diventa fondamentale più non subire. Che...
Sì.
Quindi se riesci a blindare un pochettino la difesa e vedere insomma quello che succede. Mi sembra che il Frosinone lo ha fatto nelle ultime 5 partite, ha incassato soltanto 3
gol. C'è un problema
gol.
Però Marco, c'è un piccolissimo problema, che è Turati, appunto, si è fatto male alla mano e quindi... Non si riesce a capire se la stagione sia finita oppure riuscirà magari per le ultime due gare a rientrare. Per le prime due sicuramente con Empoli ed Inter non ci sarà. Vedremo. Cerofolini assolutamente, però, quando è entrato in questa stagione, quando c'è stato sempre, ha fatto molto bene. Però Turati era un po' è diventata una garanzia, un punto anche di riferimento per tutti. Vedremo adesso cosa succederà. È arrivato questa piccola tegola che non ci voleva in queste ultime quattro gare.
Beh, dai, vediamo. Infatti ne abbiamo parlato anche oggi con Mister Gerli, che l'abbiamo avuto in collegamento, e sottolinea come l'assenza del portiere potrebbe essere un problema. Quindi
però
vediamo un po'.
Stava facendo bene, però Cerofolini, come ha detto Aurora, ha sempre risposto in maniera positiva. Insomma, poi sono due partite chiave della stagione del Frosinone. In questi casi, secondo me, non bisogna pensarci tanto.
No,
perché sennò povero Cerofolini entrerà in campo.
Tanto
tutta
purtroppo
la pressione.
È brutto dirlo, ma poi queste sono le situazioni di calcio che possono, ahimè, capitare. No? Quindi bisogna pure. Se non Turati non ce la fa. Sì,
Francesco,
andrà...
in questo poi è molto bravo.
Sì, sì. Non... Vediamo un po' se è più calmo di Francesco rispetto, dai, si è un po' più tranquillizzato,
sì,
mi sembra di rispetto a qualche tempo fa, che si percepiva e si vedeva il suo nervosismo.
Assolutamente,
insomma.
Molto sorridente in sala stampa, ha ribadito che è il suo obiettivo personale, quello della salvezza del Frosinone, e questo obiettivo l'ha trasferito molto bene, ragazzi, perché io ho visto anche un atteggiamento diverso da parte dei ragazzi in campo, quindi che aiuta poi a far arrivare il risultato con la Salernitana, quindi assolutamente il mister anche ci crediamo tutti insomma qui, quindi si può fare, non è così poi difficile e impossibile come sembrava un po' ad un certo punto della stagione. Però è arrivata anche la vittoria dopo 3 mesi di digiuno, quindi ecco, è un risultato questo che sicuramente aiuta ancora di più a crederci.
Eh sì, vediamo, insomma, arriviamo in un momento molto delicato e questo successo è stato fondamentale, perché poi mi sembra che da gennaio non vinceva.
Eh sì.
Il periodo è lunghissimo, quindi trovare un successo in questo momento che ti porta poi, come dico io sempre guardando la classifica, fuori dalla zona rossa, no? Perché
è vero questo, Marco, però sai, bisogna, valutiamo sempre le vittorie di una squadra, soprattutto
però la prestazione c'è sempre stata.
No, ma i pareggi con Napoli e Bologna sono state due vittorie,
come no, come no,
sono stati fondamentali per poi riagganciare quel filo.
Io ti devo dire la verità, non ci credevo proprio a due risultati così positivi.
Io invece
ero un po' più pessimista in quel momento lì.
Però sarebbe in generale, adesso non perché voglio dire sosteniamo con simpatia e frusione, però sarebbe un peccato clamoroso dopo che aveva fatto un inizio stagione straordinario. Io mi ricordo che erano il Frosinone e il Lecce le rivelazioni del campionato, ti ricordi?
Sì,
nella prima parte.
La prima parte, assolutamente. Va bene, Aurora, noi ci vediamo questa sera, appuntamento con Gol di Notte a partire dalle ore 21:05, analizzeremo un po' tutte le questioni a partire dalla Roma, che poi sarà impegnata appunto questa settimana in Europa League con il Leverkusen, e quindi la Lazio che sta in rimonta, il Frosinone che esce dalla zona delicata e poi tutti i temi relativi alla corsa Champions in quella, appunto nella trasmissione di questa sera. Grazie,
sì, ti
Aurora.
Ho fatto preparare anche le schermate che tu mi avevi chiesto con i vari impegni della corsa
Aurora.
Champions, la corsa salvezza, quindi
Pignolo.
Tutto pronto, sì. No, è esigente, è molto esigente, sì.
Tempe possino, guarda che accoppiata. Va bene, grazie Aurora.
Ciao,
più
Aurora.
Tardi. Buon lavoro.
Ciao
Aurora.
Stefano,
più tardi.
Ciao Marco, noi ci vediamo stasera. Ciao.
Grazie
ciao.
Aurora Folcarelli per questo
grazie a voi.
Per questo intervento proprio nel finale, riguardante appunto anche la zona caldissima della classifica per quanto concerne appunto il campionato. Senti Stefano, domani è anche giornata di Champions, non c'è l'Italia, non ci siamo con le nostre squadre, però due partite veramente bellissime, Bayern Real e Borussia Dortmund Paris Saint-Germain.
Bellissime, sì. Bayern Real.
Beh, lì si decide tanto.
Sai, ti ricordi quando parlavamo della Tuchelata, ritorno con la Lazio, ti ricordi Tuchel?
Sì,
tante,
sì.
Tuchel sta là, zitto.
Io
non lo so.
Dice, non
Real Madrid, no.
Real Madrid. Ci potrebbe stare una finale tutta tedesca come qualche anno fa, con le stesse squadre di fronte? All'epoca c'era Lewandowski con il Borussia Dortmund, sì, che aveva firmato per il Bayern Monaco proprio il giorno della finale.
Bravo, bravo,
ti ricordi che roba?
Non ricordo come no.
Succede una cosa in Italia del genere. Tu immagina un Milan-Inter.
Beh,
oppure un
Atalanta.
No, no, tu immagina una finale dove un attaccante ha firmato per l'altra squadra. Qui ci facciamo un film.
È vero, certo. Mi ricordo che Milan-Juve a Manchester, mamma mia.
Vabbè. Erano altri momenti, però.
Sai, me la sono rivista la serie dei calci di rigore, è incredibile.
Sì?
Tutti, hanno sbagliato quasi tutti. Hanno segnato in tre, mi sa. Milan, Nesta, Shevchenko e Pirlo.
C'è un fattore.
La Juve ha sbagliati quasi tutti.
C'è un fattore anche di tensione, emotività che va calcolato.
Zalaieta.
Zalaieta.
Lo ricordi Zalaieta?
Mamma mia, pure Lucena.
Sì.
Si è fatto una finale di Champions a Zalaieta. C'è speranza per tutti.
No, Marco, mamma mia, io capisco che è lo spirito di Maracanã, ma
ho capito, però dai,
è entrato dentro fino
delle cose nel calcio che sono meravigliose.
Magari sta all'ascolto Zalaieta, da loro guardo sta
Zalaieta, insomma, adesso
è notizia di Zalaieta.
No, non me ne dica, era un grande giocatore, insomma, no, dai.
Perché Dennis abita a Bergamo. Bisogna stare attenti.
No, Dennis,
i calciatori che poi si sono trovati bene in Italia,
no,
magari
capiranno. Senti, invece ha detto una cosa che oggi mi sono dimenticato di proporla a tutti quanti, magari domani ci ritorniamo. Il buon Massimo Mauro ha detto che Barella può diventare come Iniesta.
Fare la carriera di Iniesta?
Può diventare come
Barella è fortissimo.
Barella è fortissimo.
Questo poi
paragone
noi
forte, è fortissimo. Però
gioco forza, noi cerchiamo questi paragoni. Massimo lo rispetto. Vabbè. E mi piace anche molto come opinione.
Subito una grande cagata.
No, dai. No. Però Iniesta, cioè forse il percorso, la crescita, la dimensione europea in questo senso, ma io non ci vedo molto di Iniesta con Barella.
No, lui dice, cioè,
lui proprio per caratteristica,
crescita, perché può diventare
come,
un giocatore
come carriera, come dimensione,
di quel livello,
come,
di quel livello.
Beh,
ecco.
Ma già sta a grandi livelli, già sta a grandissimi livelli. Quest'anno ha fatto un altro step ulteriore di crescita, soprattutto anche quando decelera, accelera suo piacimento. Poi si diverte proprio anche a governare,
è un grandissimo giocatore,
i momenti della partita. E credo che la crescita di questo centrocampo, dove alla fine il gregario, adesso consentimi questo termine, dei tre, è Mkhitaryan, che è un giocatore formidabile. E lì è l'intelligenza poi di mettersi al servizio della squadra, no? Dei tre. E ce l'hanno con un altro. Ma hanno tutti e tre questa caratteristica di mettersi sempre al servizio della squadra e dei compagni di reparto. E ce l'hanno tutti e tre, Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Hai visto Çalhanoğlu quanti palloni recupera? Barella e Mkhitaryan, tutti e tre recuperano palloni, quindi sono molto bravi. E Barella però è cresciuto soprattutto nei tempi, e poi è meno incazzoso. Beh, insomma, lì secondo me hanno fatto un patto con Simone Inzaghi, come ti guarda, non mi sostituire, perché se no veramente quest'anno andiamo veramente, finisce male. E infatti l'ha sostituito poche volte, ci hai fatto caso?
Sì. Sì. No, comunque secondo
il giocatore... me è stato uno dei segreti.
Lo sai che invece io ho sempre avuto questa cosa di Barella.
Lo scorso
che...
anno al 60 è Barella, lui che scuoteva il capo, usciva fuori.
Io ho sempre avuto questa idea su Barella. Mi ricordava, io sempre facciamo le debite proporzioni, no? Però a me nelle movenze, nel modo di stare in campo, uno che poi le botte le prende, si rialza, va giù per terra, e dà tutto. A me mi ricordava nelle movenze, ripeto, facciamo Nedved, le debite Nedved. A me mi ha sempre ricordato, è chiaro che Nedved era di qualità molto più alta, anche perché insomma ha vinto il pallone d'oro, non vince a caso il pallone d'oro. Oddio, qualcuno a casa l'ha vinto, non vorrei, c'è qualche nome nella storia dei palloni d'oro.
Sì, c'è la prima
con Summer che vince il pallone d'oro, per me ancora qualcuno mi spiega come ha fatto, però per carità, mo scriverà qualcuno, dirà ha contribuito. No, poi sono andato a vedere, Zalaieta ha fatto in tre anni di Juve in Serie A, appena 11 gol.
Osserva da
11 gol Cesarini, Zalaieta in Serie A, tre anni di Juve, 11 gol. Adesso, con tutto il rispetto,
Cristiano
non era nemmeno un titolare, quindi adesso dobbiamo far passare Zalaieta, uno dice
ma
sta attaccato
Zalaieta, no, ma lascialo tranquillo,
ma scritto, ha contribuito a eliminare Real Madrid, te lo devi ricordare, ma me lo ricorderò pure, ma porca miseria, ma
Zalaieta è stato un giocatore molto importante, abbi rispetto per la
storia, per carità. Sì, c'è una lettera della Roma sulla Lega, che sono arrabbiati,
c'è Cesarini sempre che
lui arriva, lui c'è, lui c'ha,
è indisponente,
cioè, vogliono spostare la partita con l'Atalanta,
c'è Piazza Affari per sviluppare sto tema, adesso Cesarini parlerà di questa cosa, che è abbastanza un aspetto anche del politico, sportivo, quindi Piazza Affari è perfetto, quindi Cesarini
la Roma ha scritto alla Lega chiedendo di posticipare la sfida di campionato a Bergamo contro la Roma.
Benissimo.
Al
si
momento
con
il programma
la
domenica
polemica.
12 maggio con conseguente spostamento pure della finale della Coppa Italia. Ma
facciamo
una cosa, spostiamo pure la finale dell'Europa League, pure quella della Champions, spostiamole. Cioè, andiamo tutti a giugno a giocare, no? E dai,
ma io...
un altro mese. Ma una roba incredibile, ma non si può più giocare a pallone qui, ragazzi.
Ma io vado dalla strada. Guarda.
Allora, facciamo una lettera anche noi. Segna, scrivi. Cara Lega di Serie A, visto che insomma le partite a noi ci portano ascolti, e quindi spostiamo tutte le partite a giugno. A giugno,
no,
va bene.
Scusa,
a giugno.
Tutte le finali a giugno. Il 28 maggio, 29 maggio. Perché?
Io chiederei anche di spostare il mondiale. Perché lo facciamo giocare il 14 giugno? Un altro mese.
Ci vuole un doctor tutto fare.
E dai, spostiamo a luglio, metà luglio, il mondiale è perfetto. Dice, ma quando iniziano i campionati? Poi più avanti, a settembre. Spostiamo tutto, va bene?
Apri una parente.
Facciamo
hai aperto
così.
La parente.
Va bene,
chiudila.
Ci salutiamo. Abbiamo ancora 5 minuti però, Io volevo leggere una notizia. Fermi un attimo.
Fare.
Allora, fatemi leggere questa cosa, sennò dice perché non fate un servizio.
A me fa impazzire
idoneo.
Quando Magliocca mette queste cose.
Oddio, che
nasci,
fatica.
Mi lasci fare.
Comunque,
non
è
detto
chiaro il ragionamento.
No, non è chiaro, caro Presidente. No, però cioè, hanno chiesto di posticipare la sfida in campionato contro l'Atalanta. Al momento in programma il 12
maggio.
Ma
che cos'è? Ma che è un reato fare una richiesta del genere?
Sto leggendo la notizia.
Ma sempre queste polemiche. Ma la Roma ha fatto bene a fare questa richiesta. Non tu, in generale.
Questa follia.
Aspetta, 12 maggio, con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia dal 15 maggio all'Olimpico di Roma tra i bergamaschi e la Juventus. La Lega Serie A dovrebbe comunicare nelle prossime ore il programma di anticipi e posticipi del 36esimo turno di campionato che comprende anche la sfida dei giallorossi e la Dea, entrambe impegnate pochi giorni prima nella semifinale di ritorno di Europa League.
Non ti sembra legittima questa richiesta?
La Roma chiede alla Lega che il match si disputi di lunedì.
Ah, no, vabbè, no, ha chiesto anche che la finale di Coppa Italia si possa disputare
più avanti. No,
no,
va bene,
perché non si può fare?
Ma per carità, io sto leggendo come già accordato in
ci
occasione di
Atalanta. Ci sono due squadre
che
stanno onorando il calcio italiano a livello europeo.
Sì, e
Atalanta
non di domenica, considerando che però pochi giorni dopo è in programma la finale di Coppa Italia. Il club giallorosso ha proposto di posticipare di 24 ore anche la finale, cioè si gioca il lunedì, posticipi la finale. Tale richiesta è scritto nella lettera della Roma alla Lega Serie A, deriva non solo dalla centralità di questa partita, Atalanta-Roma, ai fini della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma anche dall'esigenza di tutelare e garantire l'integrità del campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati dalle istituzioni.
Beh, però,
ai io ho letto la lettera, ragazzi, questo è quanto. Poi
la speranza
saranno loro se sposteranno, se posticiperanno, e noi non possiamo fare nient'altro che leggere la lettera.
Mi lasci
poi
fare
ma lì fate una confusione, secondo me, Presidente, lei, l'Udito, tutto lì un marasma che non si capisce niente, quindi bisognerebbe un po' vabbè,
ma non è facile,
non è facile, non è facile. Caro Stefano, però ci abbiamo ancora 3 minuti, fammi vedere i messaggi perché così li recuperiamo. Ragazzi, Iniesta all'età di Barella era già 3 volte più forte. Perché bisogna fare questi paragoni assurdi, con tutto il rispetto? Scrive Veronica. Vabbè, ma lui gli ha detto che può arrivare a quel livello.
Per creare questo tipo di reazioni.
Sì. Ci abbiamo anche un audio, magari? Siamo ancora in chiusura, vai.
L'azione di una società non può prescindere da un trofeo vinto o perso, soprattutto a maggio. Se la Juve ha già deciso di liberarsi di Allegri, lo deve fare anche vincendo la Coppa Italia.
Bravo.
Ricordo che signor Andrea Pirlo fu esonerato anche vincendo tranquillamente la Coppa Italia in quell'anno, là, la Supercoppa.
Perfetto.
Dunque i risultati contano, ma fino a un certo punto.
Perfetto. Buongiorno a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao Gianluca, sei perfetto.
Ciao Gianluca.
Io
non posso,
nessun appunto su Gianluca. Io sono
perfetto, Gianluca.
Sono c'è ancora un altro audio prima di salutarci, visto che è 50.
Ragazzi, un altro caso c'è stato, che un giocatore ha firmato per un'altra squadra e si sono affrontati là. Ti ricordate De Vrij nell'ultima partita di campionato?
Sì, alla fine della Champions League,
ragazzi, di Indre, De Vrij già
stava a una ciofeca di partita,
è entrato tesoro,
era una ciofegata.
Tesoro mio, tu stai a paragonare un finale di campionato di De Vrij,
una mezza ciofegata,
con la finale di Champions League,
quadrivalente termicamente. Analisa.
Allora, vorrei mezz'ora al giorno delle perle, Magliocca e Stefano, che quindi si fa una bella risata. Va bene, facciamolo. Mezz'ora mi sembra un po' troppo, ci cacciano.
Beh,
però
no, però insomma, questo finale è anche simpatico.
Sì,
mi lasci fare.
Mi lasci fare.
Ti piace molto a te?
Molto, molto. Sarebbe bellissimo avere un giorno.
Perché fa la pausa, noi lo facciamo, lo storpiamo. Mi lasci fare. Invece, mi lasci fare. Vedi, se Magliocca lo manda per l'ultima volta.
Per l'ultima volta, che è bellissimo.
Io mi lasci fare.
Io manderei questo all'ufficio stampa del presidente, per chiedere un intervento del presidente.
Sì. E ce lo fa uguale.
Secondo me ce lo fa uguale.
Ma sì,
io direi.
Poi in fondo c'è
sarebbe
sempre un lato simpatico, antipatico, ma anche molto simpatico. Quindi io credo che il faraone sia molto simpatico.
Allora, devo dire a mamma di preparare un altro dolce, ma solo per Stefano
Impalomeni.
Perché
l'ho
oggi lo hanno sbranato.
Ma non l'ho assaporata.
Lo hanno sbranato.
Per
diciamo
colpa
così
di qualcuno, ma sì, insomma, capisco pure le esigenze. Perché
sì. Va bene, ci dobbiamo fermare.
Che c'assi questa follia?
Ci vediamo domani, caro Stefano.
A domani,
domani,
ciao,
domani
ciao
un altro
tutti
pomeriggio con noi. Adesso vi lasciamo a Piazza Affari. State lì, buoni, non vi muovete. Rimanete sempre su TMV Radio. Ciao.